Sono le 10:03 e cominciamo adesso a parlare di un film che usciva 45 anni fa, dunque il 23 maggio 1980, lo stesso anno di Blues Brothers, per esempio, però tutt'altro genere. Parliamo di Shining, per la regia di Stanley Kubrick. Caro Marcello Fusetti, sì. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che film di paura li hanno segnati. È arrivato Profondo Rosso, che qualcuno dice l'ho trovato banale e noioso, ma la musica, anche in questo caso, quella che state ascoltando in sottofondo.
C'è un anniversario anche per Profondo Rosso.
Lo faremo?
Sì.
Bene. Poi c'è L'alba dei morti viventi, poi c'è La casa, ma noi parliamo di questo film per cominciare. Allora, film uscito nel 1980, nel 1977 era uscito il libro di Stephen King che si chiamava The Shining. Poi vi racconteremo più avanti di come Stephen King giudicò il film per la regia di un grandissimo, famosissimo regista di culto che è stato Stanley Kubrick.
Che era particolare.
Era davvero particolare. Il film in questione è il terz'ultimo film di Stanley Kubrick, subito dopo Barry Lyndon, un lungo film in costume, e subito prima di un film di guerra, Full Metal Jacket.
Filmone.
Il genere però cambia, perché questo è un film cosiddetto dell'orrore. Un orrore forse un più tiepido di altri, ma lo diciamo, se ci fossero dei bambini all'ascolto, sappiate che stiamo parlando di cose che sono finte, frutto della fantasia. Il libro non racconta fatti realmente accaduti e anche il film. Quindi, e poi alla fine è il cattivo che muore.
Sì, ci sono solo due morti in tutto il film, se non sbaglio.
Sì.
Il cattivo, alla fine, e il guardiano, il cuoco,
sì, il cuoco
guardiano
dell'hotel.
All'inizio.
Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo un attimo a parlare della trama, a grandi linee. Allora, c'è questo hotel che è forse il vero protagonista di tutta la storia, che è un hotel che viene chiuso per la stagione invernale. L'accesso è molto complicato, non può essere turistico d'inverno. C'è bisogno di un guardiano per questo hotel e al colloquio per diventare colui che si occuperà nella stagione in cui l'hotel è chiuso di questa struttura arriva Jack Torrance, interpretato da
Jack Nicholson.
Che è anche lui un po' l'identità del film. Jack Torrance arriva, passa il colloquio e si trasferisce per tutta la stagione invernale in questo hotel con la moglie e il figlioletto Danny, che è un bambino di 6 anni.
Lui scrive, è uno scrittore.
Lui è uno scrittore e dice: ho un po' di crisi della pagina bianca, sicuramente nella solitudine troverò grande ispirazione. E così si trasferiscono. Il film racconta la storia della lenta ascesa alla follia del protagonista.
O discesa. Verso
o discesa, sì,
a
forse.
A dipendenza dei punti di vista, no. Può sì. Essere un'ascesa verso la follia, può essere una discesa.
È un climax ascendente di paura e discendente nell'abisso, in effetti. E così si scoprirà che il lento impazzire del protagonista porterà appunto a diverse storie. In questo hotel, viene detto fin da subito, c'è stata una tragedia della follia già, perché il precedente guardiano aveva sterminato la famiglia in una stanza, la famosa stanza 237. E così c'è anche questo divieto di andare all'interno di questa stanza che in teoria è inaccessibile.
Come molte delle stanze di quell'albergo, che hanno delle porte che danno sui muri,
sì,
sui corridoi, un labirinto della mente.
E dunque la trama, insomma, racconta questo. Ve l'abbiamo fatta breve. Probabilmente io davo per scontato che un po' tutti la sapessero, anche perché si racconta tanto la trama di questo film, anche per chi non l'ha visto. Ne hanno fatto delle parodie persino.
Daniela, adoro Shining. Lo rivedrei sempre. Però non sono mai riuscita a rivedere Il silenzio degli innocenti, altro film di grande paura, di grande tensione più che paura, tensione.
Ecco. Penso che il messaggio di Nicoletta allo 076-321-1113 ci parli di Shining e dice però forse parla di un film di Dario Argento. Comunque l'ha visto al cinema, penso che però stia parlando di Shining. Comunque, torniamo, ho visto Profondo Rosso, ecco, ok, io sto leggendo un po' di messaggini sparsi. Shining, lo rivedremo, io lo rivedrei all'infinito, l'ho visto in effetti un sacco di volte e la cosa molto particolare della quale hanno parlato tutti tantissimo e della quale vi racconteremo un po' anche noi oggi è la maniacalità del regista. che ha reso questo film un film di culto, forse grazie ai mille particolari che vi si trovano all'interno. Siete pronti a cominciare il viaggio?
E poi diciamolo, tanto si deve a Jack Nicholson.
Tanto si deve a Jack Nicholson. Stiamo un po' confrontando tra di noi anche su quello che proviamo per questo genere di filmografia. Qualcuno dice non è proprio un horror, è più una cosa psicologica,
sì,
è un
Claudia,
cult.
Claudia ci scrive meglio il film del libro, perché il film è in più reale, perché si concentra sulla pazzia, crescente pazzia del personaggio, quindi lo senti come possibile. Reale, mentre il film è giocato, il libro è giocato molto più sul surreale, quindi vai un po' nell'impossibile.
Vuoi parlare adesso di questa cosa, di cosa pensava Stephen King del film di Kubrick, o ne parliamo dopo?
Come vuoi.
Ma possiamo,
sei tu l'esperto,
possiamo parlarne adesso. Allora, Stephen King non apprezzava il film, anzi non lo apprezza, perché dei due è quello ancora vivo, perché Stanley Kubrick purtroppo anzitempo ci ha lasciati da un po'. A Stephen King non piaceva Shining per due motivi sostanzialmente, forse anche tre. Il primo motivo era che Jack Nicholson sembrava malvagio fin dall'inizio,
sì,
con quella faccia lì. E invece nel libro il protagonista discende verso l'abisso della follia lentamente. Secondo il vero protagonista, secondo Stephen King, del suo libro, era il problema del protagonista con la dipendenza da alcol. È una cosa che viene solo fatta capire, un po' accennata nel film. Si capisce che il protagonista del film ha fatto del male a suo figlio, gli ha rotto un braccio durante un accesso di violenza dovuta all'alcol.
Però non è centrale.
Non è centrale. Poi quando lui diventerà pazzo e comincerà a vedere delle presenze, arriverà in questo bar e si farà servire dell'alcol, come per dire torna a bere, ma non è centrale. E poi appunto la protagonista femminile, Shelley Duvall, nel film è poverina, urla dall'inizio alla fine, in pratica, ed è una donna dimessa, sottomessa al marito, molto servile, mentre invece nel libro è più una cheerleader, una donna un po' più forte. Quindi queste tre cose, però i perfidi dicono
è uno scontro tra due giganti,
sì,
uno della carta e l'altro della pellicola.
I perfidi dicono
enormi.
Quando è andato meglio il film a Stephen King non è piaciuto tanto, perché è andato molto meglio il film del suo libro alla fine,
sì,
no?
Molto, molto, molto meglio, anche perché è di più facile fruizione.
Esatto, esatto.
In un'ora e la versione europea è più 20 minuti meno di quella americana. Ti gusti tutto.
Certo. E quindi, insomma, diciamo, i malevoli dicono che Stephen King alla fine non abbia mandato giù il fatto che il film sia diventato un culto assoluto, mentre il libro sia venduto 3-4 milioni di copie, pare, almeno approssimativamente, e forse il film gliene ha fatte vendere ancora un po', però non ha fatto le decine di milioni di spettatori che ha fatto il film.
Allora, dicevamo delle manie, vogliamo parlare un po' del personaggio Kubrick, dato che in sottofondo la musica che sentite è di Wendy Carlos. Wendy Carlos è una compositrice, una musicista americana, classe 1939, è ancora con noi, non con noi in studio, non è che ci ha degnato della sua presenza. Lei ha fatto la colonna sonora di Shining. Nel senso che lei ha fatto un sacco di brani.
L'avrebbe fatto.
Che dovevano finire nella colonna sonora di Shining, ma Kubrick ne ha tenuto uno, quello che sentite in sottofondo. Per il resto gli ha fatto fare sostanzialmente sonorizzazioni.
Sì.
Lei.
Zui, zui, zui.
Sì, cose di questo genere che andavano a sovrapporsi a brani che erano già in commercio, che non erano originali per il film. Lei ci è rimasta un po' male, anche perché hanno fatto un grande lavoro. Perché lei era abituata a fare le grandi colonne sonore. e ci è rimasta un po' male. Poi ha ripubblicato tutti i brani che sarebbero dovuti entrare nella colonna sonora, però se non sei finito nel film, che colonna sonora è?
Quella del tanto lavoro è una tematica molto kubrickiana, cioè Kubrick faceva lavorare tanto, qualcuno dice troppo e inutilmente, e lui stesso lavorava tanto, era maniacale. Se ne parla per tutti i film che ha fatto, anche per questo. Lui viaggiava, c'è un documentario del Dietro le Quinte di Shining, dove si vede che lui viaggiava costantemente con questa macchina per scrivere portatile, si sedeva negli angolini e scriveva, modificando la sceneggiatura, visto che lui di questo film è regista, produttore e anche sceneggiatore, la scriveva e riscriveva costantemente. Questa cosa significava dover girare, rigirare scene di nuovo e di nuovo ancora.
E di nuovo.
E di nuovo. E gli attori cominciavano a essere un po' irrequieti. Fa parte forse di una volontà finale anche di Kubrick, quella di portare un po' la tensione anche sul set con questa cosa di girare mille scene.
Più di 100 volte alcune scene.
Sì. Era attento ai particolari in una maniera, non c'è, allora dicevamo, il protagonista del film forse è l'Overlook Hotel, poi parliamo anche di questa location, il grande assente è l'errore. Nulla è lasciato al caso nei film di Kubrick, anche quando qualcuno ha voluto vedere in alcune scene dove alcuni oggetti scompaiono dallo sfondo nella scena successiva, è tutta volontà del regista. Ci sono tanti di quei dettagli nel film che elencarli vorrebbe dire andare avanti fino alle 3 del pomeriggio. Vi dico solo alcune cose. I cartoni animati che Danny, il bambino, vede all'inizio del film, quando è ancora a casa sua, parlano degli inseguimenti tra Willy Coyote e il Bip Bip e rimandano, qualcuno dice, all'inseguimento finale, quello nel labirinto. Labirinto, altro grande tema presente nel film, al colloquio iniziale per diventare il guardiano invernale dell'hotel, Jack Nicholson indossa una cravatta sulla quale c'è lo stesso disegno del labirinto. Piccolo rimando, solo per i più attenti. Le due bambine, le gemelline, che qua e là viene detto nell'originale che non sono neanche gemelle, 8 e 11 anni, però nella realtà vera sono davvero due gemelle, due attrici, sono il rimando a una famosa foto in bianco e nero di una fotografa che si chiamava Diane Arbus, e lui pare sia stato, e lui la conosceva, quindi pare sia stato ispirato da questo. Simmetrie, inquadrature, dettagli. Addirittura la scena finale della quale parleremo, dell'ascia, riprende la scena di un film del 1921, Il carro fantasma. Del 1921
è anche una fotografia che ha fatto discutere moltissimo, quella della festa finale, con la scritta 1921, in cui c'è Jack Nicholson, il protagonista, Johnny.
Sì. Come se si fosse reincarnato.
Come se si fosse reincarnato, come se lui fosse sempre stato in quell'albergo. E ci hanno speso decenni per capire qual era la fotografia originale su cui hanno fatto il montaggio.
Eh sì. Nel film lui sarà fuori, ci scrivono, ma lei, Shelley Duvall, la povera Shelley Duvall, che ha urlato praticamente tutto il film, poverina, imbruttita anche per questo, era una bella donna ma l'avevano resa proprio
grigia,
spettinata, con le occhiaie, piangeva sempre, urlava sempre in questo film, soprattutto diciamo dalla metà in poi. C'è questa sorta di leggenda che pare invece sia verità, che sul set gli operatori avessero la precisa indicazione da parte del regista di ignorarla, di essere scontrosi con lei, di non darle retta, e lei era frustrata da questa cosa, nessuno la considerava, la trattavano un po' bruscamente. Pare che sia stata una scelta per farla arrivare all'esaurimento nervoso, poverina. Il bambino aveva 6 anni, questo Danny, tra l'altro Danny Lloyd si chiama nella realtà, nella fiction si chiamava Danny, esattamente come Jack Nicholson si chiamava Jack Torrance. Allora, il bambino non sapeva di star recitando per un film horror, è stato l'unico risparmiato da Kubrick, dalla cattiveria, no? E quindi lui era stato saggiamente informato di far parte di un dramma.
E lui il dramma l'ha vissuto davvero, perché Kubrick gli aveva promesso il triciclo, che non gli hanno dato a fine ripresa, e questo è stato il suo dramma, e forse per quello che ha smesso di fare cinema, perché ha fatto solo quella parte, perché lui era quel bambino lì, quindi il cinema non poteva usarlo per fare altro. Fa il docente di biologia, ha quattro figli, è stempiato, vive in Minnesota.
Una vita normalissima.
Una vita assolutamente normale.
Un film, Shining, iper esaminato, pienissimo di piccoli dettagli, specchi che non si vedono ma si intuiscono. Per esempio nella scena, in una delle scene in cui Jack Nicholson cammina nei corridoi per andare in questo bar, che nella realtà sarebbe deserto ma lui lo vede super popolato, a ogni specchio che passa ha una sorta di spasmo, come se specchiandosi lui vedesse un'altra persona, no? Vedesse la sua persona posseduta dalla follia. Colori scelti mai a caso. Il verde del bagno in cui lui ha queste visioni di cadaveriche è il verde della putrescenza. Geometrie che portano l'occhio ad andare forzatamente nella direzione che il regista vuole.
La moquette dei corridoi.
È come un po' labirintica anche quella. Parliamo tra poco anche dell'hotel e della questione.
Il prossimo intervento lo dedichiamo, perché tu hai detto nulla è stato lasciato al caso, tutto quello che vediamo Kubrick l'ha voluto. Non è così, perché una delle frasi topiche del film Kubrick non l'aveva scritta.
Una gara tra geni, e c'era di mezzo anche Jack Nicholson, non dimentichiamolo. Speciale Shining a 45 anni esatti dall'uscita di questo film di Stanley Kubrick il 23 di maggio del 1980 per il pubblico statunitense, arriverà da noi nei mesi successivi. Noi volevamo festeggiare questo anniversario perché è un film di culto e quindi è sempre carino parlarne, perché ci sarebbe da parlarne per ore. Ma caro Marcello Fusetti, siamo arrivati forse alla scena madre di tutto il film.
Sì, una delle scene più forti, che è quella in cui Jack Nicholson collascia, sfonda la porta del bagno dove si era nascosta, rifugiata la moglie. Scena ripetuta centinaia di volte.
Dicono che almeno 60 porte se ne sono andate.
Se ne sono andate per la felicità dei carpentieri della zona in Inghilterra dove poi era stato girato.
Sì, perché gli studi degli interni non sono negli Stati Uniti dove sarebbe ambientato il film, ma erano a Londra.
Sì, anche perché Kubrick negli Stati Uniti non ci ha messo piede.
No.
Non c'era assolutamente questo piede. Allora, quella scena, noi che abbiamo visto il film in italiano, la ricordiamo molto bene anche grazie alla magistrale interpretazione del doppiatore di Jack Nicholson, Giancarlo Giannini, che è stato meraviglioso in quel ruolo. Sì. E in italiano suonava così.
Qualità così così, ma l'ascoltiamo.
Qui c'è proprio l'angoscia.
Sì. Wendy, sono a casa, amore. Cappuccetto rosso?
Cappuccetto rosso?
Su, apri la porta! Su, apri, non hai sentito il mio toc, toc, toc? Allora vuoi che soffio? Vuoi che faccio puff? Allora devo aprirla io la porta! Sono il lupo cattivo!
Lei urla tantissimo.
Sono il lupo cattivo? Lui dice questo. Sì. Jack Nicholson nella versione italiana, Giancarlo Giannini dice: sono il lupo cattivo. Nella versione inglese, americana,
tutt'altra roba.
È tutt'altra roba, assolutamente tutt'altra roba. E dicevamo, Kubrick ha curato ogni dettaglio? No, questa frase non l'ha curata. L'ha accettata, ma non l'ha curata, perché in inglese suonava così.
Here's Johnny.
Sono il lupo cattivo diventa Here's Johnny.
Cioè, qui c'è Johnny.
Qui c'è Johnny. Allora, nello script questa frase non c'era, perché c'era scritto Jack Nicholson sfonda la porta ad asciate e infila la testa nel buco che ha creato e guarda. Quindi non doveva dire niente. Jack Nicholson, non si sa se alla prima, alla quarta, alla decima, alla sessantesima ripresa, se n'è uscito con quel Here's Johnny. Qui c'è Johnny.
E uno dice, ma chi è questo Johnny?
Allora, lui, Nicholson, era un grande amante di uno show televisivo negli Stati Uniti, che era forse il primo show serale in cui veniva fatta critica politica, umorismo, e lo conduceva Johnny Carson. E tutte le sere c'era la voce, il co-presentatore, che si chiamava Ed McMahon, che lo annunciava dicendo "Here is Johnny".
Ecco a voi,
ecco
Johnny,
a voi
Carson.
Johnny. E a lui è uscita quella frase che per il regista non aveva nessun senso, perché da inglese non seguiva il programma di Johnny Carson, mentre per Nicholson aveva un significato enorme, perché era l'apertura di un programma che a lui piaceva, divertente.
Ed anche. È anche folle ancora di più se ci pensi,
assolutamente,
no?
Quindi l'ha accettata e l'ha tenuta.
L'ha accettata con l'accetta, tra l'altro.
Assolutamente accettata e l'ha tenuta. Il problema è stato come renderla nelle altre lingue, perché Here's Johnny per gli americani vuol dire qualcosa, per il resto del mondo no. Quindi in italiano sono un lupo cattivo, con tutto il gioco, prima i porcellini, lui che
certo. Busta.
Nelle altre lingue
è stata più difficile.
È stata un po' più difficile, è stata un po' più difficile. In francese hanno tenuto C'est moi, Johnny, che suona un po'.
E dice Johnny.
C'est moi, Johnny. Oh, lo dicono diversamente, sì. Adesso sono volutamente detta
però
un po'
diciamo questo Johnny poteva per loro
in tedesco
essere...
è Iris Jackie. Jackie. È diventato Jackie.
Jack Nicholson, Jack Torrance.
A chi è sta Johnny? Per gli spagnoli, quindi non hanno fatto un gran lavoro. Gli italiani hanno fatto
ottimo.
Un gran lavoro,
sì.
Perché sono un lupo cattivo, ti ricorda, ti riporta alla favola dei tre porcellini, mentre gli altri sono delle traduzioni un po'
semplici. Jackie forse dice lui, il protagonista si chiama Jack, quindi è Jackie, però in effetti Johnny per molti non ha nessun senso. Allora,
però lui non la voleva, cioè
ma ascoltiamola la presentazione di Johnny Carson, quella vera.
Johnny e Jack Nicholson l'ha ripresa, l'ha decontestualizzata e messa in un contesto di paura.
Vedete come l'unica cosa veramente improvvisata di questo film abbia fatto la differenza tra un Jack Nicholson che non riesco francamente a immaginare muto dopo aver infilato la testa nel buco della porta fatto con l'ascia, e questa improvvisazione che invece ha portato veramente a una scena cult dove appunto la povera Shelley Duvall, come racconterà dopo, ha pianto e urlato così tanto da finire questo film estenuata, volerselo dimenticare per un po'.
È una scena che a tutti noi ha fatto capire quanto è importante avere una finestra ampia in bagno, perché lei non riusciva a uscire.
Bella questa, almeno il bagno con finestra. Tra poco, a proposito di finestre, parliamo di questa struttura, di questo hotel, dove si trova quello vero, gli interni erano lì, eccetera eccetera. I could stay awake just to hear you breathing. Sono le 10:37 qui su Rete 1, quindi diciamo poco più che 20 minuti per raccontare ancora un po' di cose curiose di questo film che oggi fa 45 anni, Shining.
Un film che, leggendo i vostri messaggi, è rimasto impresso nella vostra mente per alcune scene, chi per le accettate alla porta, chi come Deborah il bimbo sul triciclo nel corridoio è terribile, chi per le gemelline,
sì,
chi
sì.
Per la fuga, il labirinto, il congelamento finale. Ognuno ha il suo neurone, sì, che si è attaccato a quella scena che fa paura.
Non parliamo di quella scena in cui dalle pareti dell'ascensore escono fiumi di sangue, che doveva non essere usata per il trailer, poi mi pare che venne usata con una scusa ufficiale che era acqua tinta. Avevano dovuto giustificare perché era vietato mostrare sangue in trailer. Ma parliamo di questo hotel.
Parliamone.
Allora, Overlook Hotel si chiama nel film e nel libro, che vuol dire panoramico, ma overlooking è anche un verbo che significa tante cose, tra cui trascurare, ignorare, come se trascurare i segnali abbia portato a quel finale lì.
Allora, quell'albergo esiste nelle riprese, sì, iniziali, non è, ovvero, è un albergo nell'Oregon che si chiama
Timberline Lodge,
che sta sfruttando alla stragrande la notorietà del film, sì. non l'ha sfruttata da subito, ci ha messo un po' a capire che poteva essere un filone interessante.
Anche il film ci ha messo un po' a decollare, sì, bisogna dire,
sì. E quell'hotel che si vede in esterna è l'unico reale,
sì,
perché poi tutto il resto, tutti gli interni sono stati ricostruiti in Inghilterra.
Sì, pare che tutti gli interni siano stati appunto registrati e realizzati in uno studio che aspettava di essere a sua volta lo studio dell'Impero colpisce ancora, sì, George Lucas.
Non hai una produzione da poco dietro.
Siccome Kubrick era maniacale, rifaceva la produzione, ha procrastinato tantissimo, oltre che essere costata molto di più del previsto, e questo non se ne andava mai dagli studi, e continuava a fare scene su scene.
Non potevano nemmeno approfittare di un suo viaggio negli Stati Uniti, per dire, perché Kubrick non lasciava casa sua. Le scene girate all'hotel, le uniche girate negli Stati Uniti, sono state girate da una troupe parallela americana che mandava il materiale, lui li faceva fare, rifare mille volte, però lui le guardava dal Regno Unito.
Sì, era comodo lì a riscrivere con la sua macchina per scrivere in Inghilterra. Torniamo a parlare dell'ambientazione. Allora, location principale, l'abbiamo detto, quella esterna, Timberline Lodge nell'Oregon. In realtà Stephen King era stato, avevamo detto, in Colorado, allo Stanley Hotel, un hotel vero, nel 1973, nella camera 217. Lì aveva avuto una notte la grande ispirazione del libro.
Sì, aveva trovato l'ambiente un po' freddino, un po' spettrale.
Un po' desolato.
Non mi era piaciuto particolarmente.
Sì, perché era andato in bassissima stagione, l'hotel stava per chiudere, quindi non c'erano praticamente più ospiti, guarda un po' caso. La camera 217 è 217 nel libro. Il Timberline Lodge, l'unico che si vede che è reale nell'Oregon, chiese però a Stanley Kubrick di cambiare il numero della stanza, perché dissero: noi la 217 ce l'abbiamo davvero, però non abbiamo la 237, per esempio. Per paura che i clienti cercassero di evitare poi quella stanza lì in cui si era consumato questo delitto triplice, chiesero...
E allora, oggi faresti il contrario, dai una stanza che ho, esatto, così la gente poi chiede di andare in quella stanza.
Allora, per paura invece che gli ospiti non volessero più andare nella 217, Kubrick accettò di nominarla 237, stanza che nel Timberline Lodge non esiste. L'hotel è un enigma architettonico nei suoi interni, l'abbiamo detto, la ricostruzione ha porte che si aprono su muri, tutta questa prospettiva, questa moquette che illude l'occhio. E per le registrazioni di tutte queste scene del triciclo, del bambino che sul triciclo percorre questi corridoi vuoti, lunghissimi, è stata usata tra le prime volte questo stabilizzatore di camera che si chiama Steadicam. Non era ancora usanza, spesso per fare queste scene, questi lunghi piani sequenza, era una faticaccia perché...
Pesante.
Sì, la camera era pesante e il cameraman doveva essere ben solido e seguire, allora si usavano dei carrelli. Allora, per percorrere tutti questi corridoi e metterci i carrelli, rendere poi dietro impraticabile, allora Kubrick cominciò a usare la Steadicam, questa invenzione che stabilizzava la telecamera e rendeva più facile. Era un'invenzione del 75 di un operatore che si chiamava Garrett Brown. Prima della Steadicam i registi avevano i problemi appunto per le lunghe riprese. In questo caso non fu proprio il primo Kubrick a utilizzarla, però fu il primo a utilizzarla per così tante scene che resero, diciamo, il film famoso anche per questo sfruttamento della tecnica, che oggi è una tecnica famosissima, usatissima, sempre più tecnologica, perché le Steadicam oggi sono anche molto leggere, sono state tecnicamente perfezionate. Questa vista dal basso ci dà la sensazione di essere negli occhi della...
Il bimbo, ad esempio, quando
sì,
è sul triciclo.
E anche un po' negli occhi delle pareti stesse dell'hotel, che, torniamo a dire, è un po' il protagonista di questo film. Tra un attimo...
Diciamo un'ultima cosa.
Sì.
Stanley Hotel,
sì,
il labirinto verde, non ce l'ha il
no,
giardino al labirinto, però l'ha costruito, perché alla fine si sono resi conto che poteva essere una cosa interessante e quindi l'ha costruito. Però le regole di sicurezza,
sì,
dicono le pareti verdi non possono essere come nel film alte 3 metri, devono essere alte 1 metro, quindi o ci vai carponi per rivivere quella sensazione, oppure vedi fuori.
Certo.
Mi sono un po' deludenti per chi c'è stato.
Sì, oppure vai davvero a quattro zampe. Ci avete fatto caso? Questa è proprio una casualità. Stephen King ebbe l'ispirazione nella stanza 217 di un hotel che si chiamava Stanley. Il regista del film si chiamava Stanley. Ci avviamo verso la fine di questo speciale, caro Jack. Wendy e Jack, per l'occasione, per raccontare, abbiamo parlato del doppiaggio eccellente di Giancarlo Giannini, che ha dato la voce a Jack Nicholson, e forse doppiaggio migliore non poteva esserci.
E poi ci sono alcune frasi che non sono pronunciate, ma sono diventate frasi iconiche. Quando Wendy riesce a entrare nella stanza dove il marito è di solito a scrivere, a lavorare, lui non la lascia entrare, dice: quando senti il rumore della macchina da scrivere vuol dire che io sto lavorando, quindi lasciami in pace.
Ma non glielo dice esattamente con questo tono, glielo dice un po' più così.
Come sei scontroso oggi?
Ti prego, non sono affatto scontroso, è solo che vorrei finire il mio lavoro.
Ok, non ti darà fastidio. Torno fra poco con un paio di sandwich, che ne dici? E magari poi mi fai leggere qualcosa.
Wendy, forse è bene che tu sappia che quando vieni da queste parti e mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione. Mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a ritrovare il filo. Sono chiaro?
E qua lei ha un'intuizione.
C'è qualcosa che non va.
Ma lui sta andando un po' fuorino.
E poi quando lei riesce a entrare nella stanza, lui non c'è, almeno non c'è ancora. Lei va alla macchina a scrivere, vede questo plicco di fogli enorme, dice: ma sta lavorando, e legge: all work and no play makes Jack a dull boy. Ma non lo legge una volta, perché lui ha scritto solo questa frase: tutto lavoro e niente svago rendono Jack un ragazzo noioso. Ha riempito centinaia e centinaia di pagine solo con questa frase, nella versione inglese.
Eh sì, che per noi questo modo di dire, che è comune in Inghilterra, non vuol dire proprio niente.
Niente. Nella versione italiana, in quella francese, in quella tedesca, Kubrick ha chiesto che la frase venisse davvero da tiro scritta, cioè scritta a macchina, quindi c'è stato qualcuno che si è messo lì a scrivere le paginate, almeno quelle che vengono inquadrate, con le frasi nelle varie lingue. E in italiano, lo sappiamo, è la frase ripetuta all'infinito, è il mattino all'oro in bocca, il mattino all'oro in bocca, con spaziature diverse, interlinea diversa, però sempre e solo quella frase.
Questa è già la, insomma, dichiarazione di follia.
In francese è en tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Se me lo dai, è meglio. Se mi dai qualcosa, è meglio l'uovo oggi o
la gallina domani,
sostanzialmente
sì.
È un po' questo. In tedesco: non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Che anche questa ripetuta. Poi c'è quello, lo spagnolo, che non lancio sullo spagnolo.
Non ci provi, peccato.
Però la frase è molto bella tradotta, il proverbio è molto bello, perché sono tutti proverbi, modi di dire, che sono nella mente del pubblico che guarda il film. E in spagnolo è: non perché ti alzi prima il sole sorgerà prima. È un modo di dire che mette in dubbio chi prima si sveglia più lavora, meglio sta, il mattino all'oro in bocca. È proprio il contrario, non è che se ti svegli prima il sole sorgerà prima.
Tu sai che negli Stati Uniti un personaggio che così voleva divertirsi ha messo in vendita un libro che si chiamava proprio All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy, firmato ovviamente da Jack Torrance. È stata un'operazione, insomma, di marketing. Probabilmente su questo libro c'erano solo pagine con scritto questo modo di dire inglese, che per ogni nazione è cambiato. Ci sono ancora due cosine da raccontare a proposito di Shining, però io volevo sottoporvi questo piccolo assaggio di una scena, perché questo è il momento in cui Jack Nicholson entra in questo bar, rientra, perché c'era già stato in un'altra scena precedente in cui si scopre appunto che lui ha queste visioni, vede l'hotel affollato di persone di un'altra epoca, chiaramente, dove c'è un metro di sala che, guarda caso, si chiama Grady, come il guardiano che nella realtà uccise la famiglia, e chiede da bere. Abbiamo detto che l'originale di Stephen King punta molto l'accento sull'alcol come dipendenza del protagonista, che dunque è complice della caduta verso il basso, verso la follia. Qua non solo Jack Nicholson richiede da bere, ma sentite la risata iniziale, se non assomiglia solo alla risata finale di Thriller di Michael Jackson, che uscirà 2 anni dopo.
C'è poca gente stasera. Lei ha ragione, Mr. Torrance.
Che cosa prende?
Una domanda molto azzeccata, caro Lloyd. Perché si dà il caso, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli? E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici, ci riesci, Lloyd? Non è che hai troppo da fare?
Sono sempre a sua disposizione.
Sei l'uomo che cercavo. Allora tira fuori tutto che mi faccia una bevuta, Lloyd, così mi tira su. È il senso del dovere che ci frega, amico mio. Il senso del dovere ci frega.
The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
La voce di un altro grande attore, Vincent Price, quella alla fine di Thriller e non quella di Jack Nicholson.
Ma la risata è quella.
Sì, una risata maligna.
Che sia una citazione.
Io me lo sono chiesto proprio perché è uscito 2 anni dopo Shining, al quale abbiamo dedicato quest'ora per i 45 anni dalla sua uscita. Ancora un paio di cosine veloci da dire. L'Overlook Hotel è costruito, secondo la storia, su un cimitero indiano. La questione nativi americani e soprattutto cimitero indiano è citata ancora una volta da questo regista estremamente preciso in alcuni dettagli che, se riguarderete il film, noterete: degli stendardi dei nativi americani nel salone principale dove si svolge il film, e la giacca della protagonista Shelley Duvall quando va a cercare di telefonare, quando scopre che l'hotel è isolato dal resto del mondo.
Cosa possiamo aggiungere? Tu avevi una storia molto carina sul girato. Abbiamo detto che Kubrick girava come se non ci fosse un domani, non usava ovviamente tutto quello che ha girato.
Chilometri di pellicola.
Chilometri di pellicola che teneva lì, che hanno incuriosito qualcuno che il film l'aveva già finito.
Allora, Ridley Scott, parliamo di Blade Runner, uno dei capolavori di questo regista, confeziona il film, lo chiude. I suoi investitori dicono: ma il film è un po' troppo tetro, non possiamo finirlo al buio, finiscimelo con un po' più aperto, un po' più felice, un po' più happy ending. E lui aveva già finito il film, ma si ricorda che Kubrick aveva registrato l'inizio del film, che è una ripresa aerea dell'auto che si reca verso l'hotel, un po' di più. Allora lo chiama e gli dice: Stanley, so che hai un po' di girato che non hai usato, girato proprio aereo, me lo regali? E il giorno dopo si trova 17 ore di girato in regalo, perché gli ballavano via 17 ore.
Non abbiamo speso nessuna parola sul montatore di questo film, che ha dovuto lavorare
nel nostro cuore
sempre per quello che ha fatto. Chiudiamo questa ora dedicata a Shining andando a vedere cosa dissero quel 24 di maggio 1980
all'indomani
i giornalisti che avevano visto la prima mondiale di Shining, e anche per capire come ci azzecchiamo sempre noi giornalisti. Allora, New York Times, Janet Maslin aveva visto il film e scrive: l'hotel di Kubrick crea atmosfere meravigliose, le sue immagini hanno un potere difficile da scrollarsi di dosso, ma nonostante la maestria visiva, il film lascia stranamente indifferenti, è freddo e preciso, emotivamente vuoto.
E intanto hai sbagliato, cara amica, come quello che disse che i Beatles erano un fenomeno passeggero.
Washington Post, elegante ma sterile. Diciamo che la critica del giorno dopo non è andata bene. Variety scrisse che delude se state cercando emozioni.
No, e noi che invece abbiamo avuto tante, anzi ci avete anche scritto, che qualcuno ha scritto: io questi film li amo, li guardo una volta perché poi è troppo forte l'emozione. Io ancora adesso, quando riguardo Shining, non ho più contato le volte in cui l'ho rivisto, ho sempre delle emozioni bellissime. Ricordiamo che il film è il terz'ultimo della filmografia di Stanley Kubrick, dopo arriverà quel grande capolavoro di Full Metal Jacket e poi arriverà Eyes Wide Shut, molto più controverso. Resta il insomma, insieme probabilmente ad Arancia Meccanica, il film più inquietante di Stanley Kubrick, uno dei libri capolavoro di Stephen King. Vi invitiamo a recuperarli se vi è venuta voglia.
Noi vi salutiamo.
Sì.
Usciamo da questo studio.
Dal personaggio.
Ci sono le notizie delle 11 e poi, come vi abbiamo detto, saremo a scuola con Alice Petronici, Axel Belloni e in studio ci sarà Alice Pedrazzini.
Noi torniamo lunedì con Mille Voci dopo l'informazione delle 9. Buona fine di settimana.
Rete